iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Ed eccoci per andare a vedere i giornali. Oggi è un giorno in cui direi si riscontra uno spostamento, e attenzione a quanto è lieve, rispetto al dibattito, al discorso pubblico sul genocidio in atto a Gaza. Direi che questo lo possiamo dire senza ombra di dubbio. Uno spostamento, almeno da parte insomma di gran parte della stampa, che è preceduto da un voto in Parlamento, un voto celebrato come bipartisan, celebrato dal PD come un suo merito, cioè una mozione insomma che ci dice che l'Italia lavorerà per il cessate il fuoco sulla striscia di Gaza. Appunto, bisogna fare attenzione perché in realtà il governo non si impegna a niente su questa cosa, ma abbiamo visto ieri le dichiarazioni di Tajani che hanno per la prima volta definito sproporzionata la reazione di Israele. Siamo quasi a 30.000 morti, quelli, ripeto, contati, non quelli reali, l'intera striscia sostanzialmente distrutta, e adesso l'attacco finale a Rafah. Cioè il finale di questi ultimi giorni, dove la popolazione palestinese era stata insomma spinta e però appunto a sorpresa poi ieri la Premier appunto accoglie una parte della mozione del PD, le destre si astengono e con i voti dell'opposizione passa la richiesta di impegnare il governo italiano per un cessate il fuoco umanitario. Di concreto non c'è nulla, questo insomma lo leggo per esempio da Carugati sulla Prima del Manifesto, se non l'impegno per promuovere una conferenza di pace nelle sedi internazionali. Questo diciamo è prima di tutto ciò, e prima anche delle dichiarazioni di Tajani, abbiamo visto un boomerang sul sistema diciamo comunicativo, che a mio parere è stata la questione Sanremo, dove si è voluto imporre una censura molto forte a chi voleva esprimere anche banalmente parole di pace, e è un po' sfuggito di mano quello che è successo. Ci sono state manifestazioni ieri sia a Torino che Napoli cercheremo di sentire la voce insomma di chi ieri era in manifestazioni che sono finite con cariche pesanti da parte della polizia. Su questo titola il Fatto Quotidiano: botte a chi manifesta per Gaza e per Gali, da Torino a Napoli i cortei contro la RAI caricati dalla polizia. E come dire, in qualche modo io penso che il paese, una parte consistente del ha spostato in qualche modo il dibattito. Poi è arrivato il Parlamento, insomma facendo quasi niente, i giornali oggi spostano in qualche modo la loro ottica. Vediamo il Corriere: l'Italia, Israele, è ora di fermarsi, Gaza, intesa Schlein Meloni, Gaza, l'Italia guidi l'azione dell'Unione Europea. Forse anche inutile ricordare che prima di tutto ciò c'è evidentemente una difficoltà palese degli Stati Uniti e di Biden in particolare, che evidentemente esprime anche un po' di insofferenza nel fatto che Netanyahu non accoglie nessuna delle richieste nemmeno degli Stati Uniti. Biden si trova in una situazione molto complessa perché le proteste per il genocidio a Gaza negli Stati Uniti sono molto forti. Ieri una protesta di massa nell'Ateneo di Harvard, per, insomma, l'ultima che registriamo. Insomma, in qualche modo possiamo dire che forse Biden su questa storia rischia di perdere le elezioni proprio su questo. E i giornali appunto registrano tutto questo con la loro dose di ipocrisia. La Repubblica: Gaza intesa Schlein Meloni, la Stampa: Gaza, l'Italia qui direzione l'Europa, stavamo dicendo. Il Fatto Quotidiano titola appunto sulle botte alle manifestazioni, che insomma lasciano vedere con chiarezza anche l'ipocrisia di chi da una parte dice sì, siamo per il cessate il fuoco umanitario, botte da Orbi su chi lo dice in maniera un po' più forte. Il Messaggero anche titola su questo, anche altri giornali domani vediamo che sposta un pochino l'ottica. Stati Uniti indagano sui crimini di Israele, su Gaza passa la mozione Schlein, quindi tirano dentro giustamente la situazione negli Stati Uniti d'America per commentare quello che sta succedendo. E poi dubbioso il Riformista, che titola con una foto di Meloni e Tajani in prima pagina: inversione o passo di lato, il governo segue il PD, no al riconoscimento del 7 ottobre come femminicidio di massa, anche se vedremo insomma che questo testo approvato per farlo approvare il PD ha dovuto, come dire, invertire gli addendi e mettere prima la richiesta del rilascio dei prigionieri israeliani. E questa appunto, dicevamo, la prima del Riformista, che appunto dobbiamo dar conto anche di questo. E poi ci sono i giornali di destra che invece non parlano sostanzialmente di questo, meglio ne parlano, ma come notizia secondaria. Per esempio Libero titola: Agnelli in paradiso fiscale, dalle Isole Vergini a Liechtenstein, i magistrati fanno l'elenco delle società dove finivano i soldi di famiglia, John Elkann faceva pagare i domestici della de madre all'ex Fiat. E poi mette in prima pagina una foto di della manifestazione a Napoli con il volto coperto di sangue di una manifestante, assalto alla RAI dei pro Gaza, la polizia usa i manganelli. E Mario Sechi, lo registriamo perché insomma a volte le mestruosità bisogna anche Mario Sechi titola il suo editoriale: c'è un errore su Gaza, il cessate il fuoco, il Parlamento italiano ha deciso che nella guerra tra Israele e Hamas è giunto il momento di un cessate il fuoco, la sintesi politica è questa. Il PD ha presentato una mozione che è passata nel voto, vabbè, questo poi ve lo vedremo meglio da altri giornali. Il passaggio politico è stato siglato con un'intesa tra Meloni e Schlein, preceduto dalle dichiarazioni di Tajani. Il premier sarebbe Giorgia Meloni e il segretario del PD, che sarebbe Elly Schlein, hanno messo il sigillo su una posizione che ha come centro di gravità la salvaguardia dei civili a Gaza e a Rafah. L'iniziativa va inserita nello scenario di un pressing diplomatico guidato dall'amministrazione Biden su Netanyahu. È una linea onusiana, dice Sechi, cioè legata all'ONU, che tende automaticamente a rimuovere la strage del 7 ottobre. Quindi insomma Libero tiene la sua posizione di cattivista più cattivo degli altri, e non gli va bene che si proceda per una pausa, per un cessate il fuoco umanitario. Il Giornale titola anche sui paradisi fiscali dell'ex Fiat e mette mette la, quella che chiama crisi di Gaza in alto. Meloni Schlein, l'Italia chiede il cessate il fuoco, e ribadisce nel sommario: Israele è la vittima, ma adesso deve fermarsi, che sarebbe la sintesi secondo loro di quello che è successo in Parlamento. La Verità titola su altro, e cioè il ancora sui 30 all'ora a Bologna, si sono fissati con questo argomento. E poi si parla del ricovero in, in urgenza per il ministro Crosetto, paura per il titolare della difesa, in serata diffuso un bollettino tranquillizzante. Comunque il cofondatore di Fratelli d'Italia resta sotto osservazione, e la cosa incredibile è che anche su questo la Verità insomma allude a un problema che sarebbe stato legato al fatto che il che Crosetto si era vaccinato per il Covid. Sulla prima pagina della Verità sto guardando con attenzione, è così, di Gaza non si parla, neanche di quello che è successo ieri in Parlamento. Più importante fare la polemica sui 30 all'ora di Bologna. E arriviamo poi al Manifesto, che invece titola, c'è una grande foto con i piedi di Ilaria Salis con i ceppi in tribunale. Anche no, nelle carceri ungheresi c'è il fondato rischio di trattamenti inumani e degradanti, lo ha detto la Corte d'Appello di Milano negando la consegna di un antifascista italiano. Quello che è successo ieri, Gabri non è stato consegnato agli ungheresi, ma Ilaria Salis è ancora in quelle celle in attesa che il governo Meloni muova un passo con l'amico Orban. E poi c'è il cessate il fuoco tra Schlein e Meloni, ovviamente lo vedremo in maniera assolutamente ampia. E quando abbiamo visto insomma tutti questi titoli, possiamo arrivare a vedere in maniera un po' più approfondita le prime pagine. Vogliamo anche sottolineare che un altro giornale non registra sulla sua prima pagina tutto ciò, ed è Il Foglio, che, come sappiamo, insomma, ha un posizionamento fieramente sionista. Sulla prima pagina del Foglio troviamo solo una voce a sinistra: unico nel PD, Fassino ricorda il 7 ottobre ma raccoglie insulti. Non ve l'andremo a leggere, ma sostanzialmente parla di questo, poi dà parola a Mara Venier, eccetera, ma per il resto non dice niente. Andiamo invece a vedere la prima del Corriere della Sera, e partiamo dal Corriere della Sera perché sulla prima del Corriere della Sera registriamo un altro slittamento, che è quello, diciamo, dell'afasia del mondo della cultura, del fatto che fino a qua pochissime sono state, e molto apprezzate, ma pochissime le voci che sono riuscite a rompere il silenzio. Dico sono riuscite perché sappiamo nemmeno, insomma, quanto non ci sia stata la volontà, il coraggio in alcuni casi di prendere parola, e quanto appunto queste voci siano state sepolte. Però, insomma, le voci alte, quando prendono parola in genere, rompono il silenzio. Comunque oggi c'è uno spostamento anche nel mondo della cultura, che peraltro della cultura, dello spettacolo, dello star system, eccetera, che peraltro sarà l'argomento che ci condurrà per tutta la mattinata, ne parleremo anche dopo la rassegna stampa, ed è per questo che voglio segnalare, insomma, con enfasi l'editoriale di quest'oggi del Corriere della Sera, che è di Paolo Giordano. Paolo Giordano, lo sapete, insomma, scrittore di successo, posizioni progressiste, ma che fin qua sulla strage, sul genocidio a Gaza, non aveva fatto sentire la sua parola, anzi all'inizio aveva fatto sentire parole dissonanti. Oggi con Ticchetti Notturni ci porta in un'altra lettura. A dicembre, scrive Giordano, ho trascorso alcuni giorni in Israele e Cisgiordania, riportando in una sensazione cupa di inesorabilità, la sensazione che in Israele il rumore interno prodotto dal trauma del 7 ottobre e dal sequestro degli ostaggi fosse così forte da sovrastare qualunque richiamo alla ragionevolezza e alla misura, qualunque invito alla proporzionalità potesse arrivare da fuori, non solo in un governo che già sapevamo sfrenato, ma anche in un'ampia parte della cittadinanza moderata. Non mi sembra cambiato molto da allora. Ciò che è cambiato è il numero di vittime nella striscia, quasi raddoppiato ormai verso la soglia dei 30.000, e quella che allora veniva ancora chiamata dai più offensiva di terra ora viene indicata più frequentemente come rappresaglia o genocidio. L'appropriatezza o meno dei termini non è questione di importanza secondaria, ma non è ciò su cui voglio ragionare qui. Perciò userò il termine più neutro di massacro. C'è stato un massacro a cui è seguito un altro massacro che continua. Su questa limpida realtà fattuale non c'è molto da discutere. In questo momento la popolazione di Gaza si trova schiacciata nell'ultima porzione di terra accessibile e viene attaccata anche lì. Ovviamente quest'ultima porzione di terra è Rafah. Qualche anno fa, scrive ancora Paolo Giordano a pagina 28, per il compleanno mi regalarono uno Swatch. Qui, insomma, entriamo nel fatto che Giordano è uno scrittore e usa la metafora come strumento comunicativo. Mi regalarono uno Swatch, un modello tutto nero con le lancette, un orologio che gli piaceva. Di notte però era molto rumoroso. Di notte riesco a sentire il ticchettio delle lancette anche se si trova in un'altra stanza. Se succede non riesco a concentrarmi su nient'altro, solo sul rumore dei secondi. Mi toglie il sonno. Più volte mi è capitato di dovermi alzare per seppellire lo Swatch sotto strati di vestiti e di addormentarmi soltanto dopo averlo zittito. Questo nostro presente al riparo dai massacri e tuttavia esposto alla consapevolezza dei massacri mi ricorda una lunga notte con lo Swatch nella stanza. La conta dei morti prosegue incessante, mentre siamo svegli e mentre dormiamo, mentre mangiamo e mentre lavoriamo, mentre non facciamo nulla e mentre guardiamo Sanremo. Una parte di noi ne è consapevole e si adopera al massimo per sotterrare l'orologio tra gli strati di vestiti. Il ticchettio ovattato, ma si sente ancora, appena insufficiente a non renderci del tutto disfunzionali nelle nostre attività quotidiane. Ma gli artisti, si sa, sono i più inquieti tra noi, la loro natura vibratile li spinge a reagire, quando, quantomeno ad additare la realtà che accade, a nominarla secondo la propria sensibilità. Gali e Dargen D'Amico lo hanno fatto a Sanremo a modo loro. Non è esattamente ciò che ci aspettiamo dagli artisti, che reagiscano soggettivamente al reale, che sappiano vibrare al posto nostro anche quando noi siamo contratti e muti. Dunque, in questo momento gli artisti danno testimonianza di un disagio molto più diffuso di quello che traspare da una strana, acquiescente narrazione collettiva, il disagio di vivere assistendo a un massacro, che è anche il disagio della nostra impotenza, perché se falliscono i richiami degli organismi sovranazionali e le missioni di governo americano, se fallisce qualsiasi forma di pressione esercitata fin qui, se fallisce tutto questo, vuol dire che i nostri messaggi di pace, i nostri cessate il fuoco, tutte le nostre emozioni valgono meno di vento nel vento, sono inaudibili laddove vorremmo che venissero udite, nemmeno ci arrivano, non fanno che ricordarci la nostra assoluta irrilevanza. Il silenzio di molti nasce anche su questo, non dall'approvazione o dalla convenienza, ma da un attonito senso di superfluità. Nelle scorse ore ci siamo infervorati su Gali e Dargen D'Amico, poi sul pragmatismo di Mara Venier, illudendoci così di parlare di Gaza e di quelle centinaia di migliaia di persone in trappola a Rafah. Non stavamo parlando davvero di loro, stavamo continuando a parlare di noi, soltanto di noi, e di cosa significa vivere assistendo lucidamente a un massacro. Ma non è un buon motivo per smettere di farlo, né tantomeno per impedirlo. C'è in gioco un principio ancora più rudimentale della libertà d'espressione, ovvero è inutile e dannoso tentare di arginare la realtà. Non si può stabilire dove finisce lo spettacolo e dove inizia il mondo, che da qui a lì sono solo canzonette e laggiù avviene il massacro. Nessuno di noi è così ingenuo da crederci e nessuno è nemmeno disposto a farlo. Come dire, prendiamo atto, insomma, di questa presa di posizione, ci permettiamo di sentire su un punto, nel senso che sicuramente il senso di impotenza non fa dormire la notte, però se cominciamo magari in un numero un po' più ampio a prendere parola, a scendere per strada e a far sentire la nostra solidarietà al popolo palestinese, la nostra rabbia per un Occidente guerrafondaio e armato fino ai denti che continua a armare Israele, Italia compresa, forse qualcosina di più succede, ecco. Oh, so detto questo, gran parte della prima pagina del Corriere della Sera rimane su questi punti e sul dibattito su di noi e sul racconto su quello che succede in Italia, perché obiettivamente su quello che succede a Gaza sulla prima pagina del Corriere non c'è niente. Troviamo invece l'articolo principale, che rimanda alle pagine da 2 a 5, che riassume quello che è successo ieri, diciamo a livello istituzionale. Appunto, troviamo cessate il fuoco a Gaza, passa il testo voluto dal PD, ne passa un pezzettino per la verità, ma comunque per la prima volta il Parlamento italiano impegna il governo a chiedere il cessate il fuoco a Gaza. La segretaria del Partito Democratico, che puntava proprio a questo obiettivo, che era al primo punto della mozione sul Medio Oriente presentata dai democratici alla Camera, non nasconde la propria soddisfazione. La svolta è avvenuta dopo due colloqui telefonici tra la segretaria del PD e la Premier Meloni. I 159 deputati della maggioranza di centrodestra si sono quindi astenuti sulla parte del testo Dem che reclamava il cessate il fuoco, che è passato con 129 voti delle opposizioni. Se la Presidente del Consiglio non avesse invertito la rotta seguita finora dal governo, il cessate il fuoco non sarebbe stato approvato, ma Meloni ha deciso di mediare con Schlein. Per raggiungere questo obiettivo il PD ha riformulato quel passaggio e lo ha cambiato così: il Parlamento impegna il governo a sostenere ogni iniziativa volta a perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza al fine di tutelare l'incolumità della popolazione civile, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi e sicuri all'interno della striscia. Nella versione originaria la liberazione degli ostaggi non precedeva la richiesta del cessate il fuoco, una modifica che non ha stravolto il testo che il PD ha ritenuto di poter fare. Dunque una vittoria per Schlein, visto che alla mozione della maggioranza non c'era nessun riferimento al cessate il fuoco. Ma che il clima stesse cambiando anche nel centrodestra lo si è capito quando in mattinata Tajani, intervistato da Radio 1, aveva criticato il governo Netanyahu e aveva detto: a questo punto la reazione di Israele è sproporzionata, ci sono troppe vittime che non hanno nulla a che fare con Hamas. Secondo il ministro degli esteri, Israele dovrebbe evitare rappresaglie contro la popolazione civile palestinese. Non credo, ha precisato Tajani, che ci sia genocidio, ma certo Israele sbaglia perché sta provocando troppe vittime civili. Poi è intervenuto la Russia, ha detto sempre al fianco di Israele sostanzialmente, ma lasciamo perdere. Poi c'è tutto il dettaglio su quando si sono telefonate Schlein e Meloni eccetera, e poi c'è un'intervista invece al politologo Bremmer: una tregua può arrivare, poi la guerra riprenderà, Netanyahu inamovibile. Ma tornando alla prima pagina, oltre a questo articolo principale, ai ticchettini notturni di Paolo Giordano, troviamo Aldo Cazzullo che si occupa di Mara Venier. Invito di nuovo Dargen D'Amico. Non ho mai censurato nessuno, invito Dargen D'Amico a Domenica In. Ero in imbarazzo per i tempi, non per le domande. Gali ha potuto parlare liberamente. Giusto ricordare il 7 ottobre, meloniana, facevo le occupazioni femministe. Ora, che Mara Venier facesse occupazioni femministe, ci piacerebbe che ci raccontasse quali posti ha occupato, ma insomma lasciamo pure perdere. Mara Venier si confida con Corriere, cioè il Corriere intervista Mara Venier. Mara Venier dice: io non censuro. Domenica ha censurato Dargen D'Amico, cioè gli ha detto: mo basta, non si parla più di migranti, già avete parlato di Palestina. Ha proprio sbroccato, lo voglio dire insomma con questo termine, ai microfoni, perché si è trovata evidentemente in difficoltà sapendo che dietro l'azienda per cui lavora, cioè la RAI, ne stava facendo una forte pressione, tanto che poi ha letto un comunicato, lo sapete, insomma, dell'amministratore delegato della RAI. Insomma, come dire, ognuno si presta a quello che vuole. Lei ci dice che soffre molto perché è stata accusata di censura. Aldo Cazzullo gli dice: lei effettivamente ha interrotto Dargen D'Amico mentre parlava dei migranti e lei ne fa un problema di tempi, dice che erano in ritardo. Io insomma penso che non sia questo il motivo, ma lei ci dice quello che vuole. Per quanto riguarda il resto della prima pagina del Corriere, fotonotizia è dedicata a Simona Quadarella, che trionfa nei 1500 stile libero ai mondiali di nuoto, quindi primo oro azzurro per una atleta. E poi invece troviamo sulla spalla destra altri titoli: il dossier Superbonus, un'intervista al sindaco di Milano che dice: il PD rischi di più e vada avanti con Elli, insomma abbia, come dire, il coraggio della propria linea. E poi troviamo due altri argomenti molto importanti, uno terribile perché ieri c'è stato un doppio femminicidio, che per la verità voleva essere triplo ma non ce l'ha fatta. L'ex fa una strage, lei si nasconde, salva, uccise madre e sorella della ragazza. Un giovane maresciallo della Guardia di Finanza, perché i femminicidi attraversano tutte le classi sociali, tutte le geografie del mondo, attraversano appunto qualunque diversità, ma quando gli uomini hanno un'arma in tasca perché gliela dà il loro lavoro, per esempio, succedono più spesso. Io penso che se si facesse una statistica vedremmo con abbastanza facilità che tra gli uomini che hanno commesso femminicidio, esponenti delle forze dell'ordine, dell'esercito e delle guardie private sono molto più frequenti. Comunque io voglio sottolineare che con queste due morti avvenute, peraltro qua vicino a noi a Cisterna di Latina, dal 1 gennaio a oggi, che è il 14 febbraio, sono 15 i femminicidi, 15 le donne che sono state ammazzate dai loro compagni, dai loro ex, dai mariti, eccetera, eccetera. Per il fatto di essere donne, uccide la madre e la sorella della ex, lei si salva nascondendosi in bagno. Tutto questo appunto avviene nel quartiere di San, nel quartiere San Valentino a Cisterna di Latina, e queste due donne appunto sono, stavo cercando i nomi, Nicoletta Zomparelli di 46 anni, che appunto era la madre dell'obiettivo di questo assassino, e René Amato di 19, che era appunto la sorella. E il maresciallo si chiama Cristian Sodano, 27 anni, che appunto dopo una settimana che si erano lasciati ha cercato di uccidere la sua ex. Il quartiere, specifica il Corriere, è lo stesso dove abitava Desirè Mariottini, la sedicenne violentata e uccisa da quattro spacciatori nel 2018 in un palazzo diroccato a San Lorenzo a Roma. Ho fatto un casino, avrebbe raccontato allo zio il finanziere in servizio a Ostia, e al momento sembra senza macchie sul foglio matricolare mentre fuggiva in auto verso Latina. Che dobbiamo commentare? Dobbiamo commentare che continua ad andare avanti una strage senza che c'è stato così un piccolo sussulto o grande sussulto, a cui però dobbiamo assolutamente trovare il modo di dare seguito, quando è stata uccisa Giulia Cecchettin. Ma nel frattempo la scia di sangue è ancora molto lunga, nel senso, dopo Giulia Cecchettin sono più di 20 le donne che sono state ancora ammazzate, e nonostante questo dobbiamo registrare casi come docenti ordinari all'Università di Padova che si permettono di, questo era un docente dell'Università di Bologna che parlava a Padova, la consulta degli studenti, così di farneticare da tromboni quali sono, dicendo che non si può stare sempre dietro a questa storia della violenza alle donne, sono violenti anche loro. Insomma, questi devono stare, bisogna trovare assolutamente il modo di invertire la rotta. E dopo il Corriere andiamo a vedere meglio la prima pagina del Fatto Quotidiano, che appunto è quello che maggiormente oggi dà conto delle contestazioni di ieri davanti alla RAI. Vi dicevo, la prima pagina c'è, si vede la foto di una carica, botte a chi manifesta per Gaza e per Gali, figuraccia della Repubblica, Molinari nega censure e pubblica l'intervista censurata. A proposito di Repubblica, vi ricordiamo domani alle 18.30 il presidio davanti alla sede di Repubblica su Viale Cristoforo Colombo, 90 è il civico. Poi sempre in questa, all'interno di questa grande foto, sono composti altri titoli: stragi con armi americane, indagini su, degli Stati Uniti su Netanyahu, l'accusa è crimini di guerra. Sì, ai Dem, no a 5 Stelle e AVS, destra e Schlein d'accordo sul cessate il fuoco a Gaza. Troviamo poi in alto un'intervista a Edith Brooke, che aveva avuto parole anche piuttosto violente rispetto alla Palestina, ma che evidentemente i morti l'hanno fatta cambiare idea, tanto che quell'appello per il cessate il fuoco uscito con le firme di tante persone ebree di origine o di religione ebraica, che ieri ha pubblicato il manifesto, vede anche la sua firma, e oggi parla con il Fatto Quotidiano. Il titolo è Bibi ammazza lo Stato nato da Auschwitz. Questo è il appunto il titolo per questa appunto intervista, che poi troviamo all'interno del giornale. Ma andiamo a vedere l'articolo per cui siamo, insomma, abbiamo letto presto il Fatto Quotidiano rispetto a altre testate. Lo troviamo a pagina 4 e 5, un titolo cubitale: la destra Manganella, chi contesta la RAI. Il giornalista è Tommaso Rodano. L'onda di Sanremo è sempre più lunga, la tensione aumenta, ancora manifestazioni sotto le sedi della RAI, ancora risposte repressive e scontri. Fra l'altro vi leggerò tra poco il comunicato, oggi si manifesta davanti alla sede della RAI di Milano. A Roma la manifestazione invece sarà sabato davanti alla sede della RAI. Soprattutto a Napoli, dove alcune centinaia di manifestanti si sono dati appuntamento sotto gli uffici della televisione pubblica fuori grotta, bandiere palestinesi, maschere dell'alieno che ha accompagnato Gali a Sanremo, lo slogan Stop Genocidio e uno striscione con la scritta Radio Televisione Israeliana. Il sit-in aveva un obiettivo: essere ricevuti e ascoltati negli uffici del servizio pubblico e chiedere spiegazioni sulla linea editoriale con cui racconta la strage quotidiana di Gaza, schiacciata sulle ragioni di Netanyahu. È il risultato, a distanza di 2 giorni, della lettera di solidarietà a Israele che l'amministratore delegato Roberto Sergio, una lettera che potremmo definire, io direi, con pacatezza vergognosa, comunque, che l'amministratore delegato Roberto Sergio ha fatto leggere a Mara Venier, prendendo le distanze dalle parole di Gali e dall'altro rapper Darger D'Amico. Il sit-in era organizzato dalle realtà politiche e sociali della sinistra cittadina, Rete Napoli per la Palestina, Sicobas, Potere al Popolo, Ex OPG, Yeso Pazzo, Laboratorio Politico Iskra. Prima dell'inizio gli agenti della Digos hanno distribuito un foglio della questura, una prescrizione che invitava i manifestanti a non creare intralcio alle attività RAI, non esporre vessilli, striscioni, bandiere discriminatorie o a carattere razziale o religioso, non pronunciare slogan inneggianti all'odio razziale. Il clima è peggiorato presto, le forze dell'ordine quindi ancora si tenta questa linea veramente insostenibile di dire che scendere in piazza al fianco del popolo palestinese, gridare stop al genocidio, stop alle bombe su una popolazione inerme sarebbe antisemitismo. Si continua ancora con questo refrain a cui sinceramente non credo che possa credere né più nessuno. Comunque il clima è peggiorato presto, le forze dell'ordine allineate sotto ai cancelli chiusi dalla RAI hanno reagito alle pressioni del corteo spianando i manganelli. Il bilancio ufficiale: 12 feriti, di cui 5 sarebbero i poliziotti. i poliziotti. Segnalano che anche questa mattina è indetto un presidio davanti alla RAI in via Mazzini, quindi qui a Roma, RAI complice del genocidio, presidio sotto la sede in via Mazzini, lo ha indetto Potere al Popolo Roma. La RAI ha dimostrato per l'ennesima volta di essere il braccio mediatico di Israele in Italia, la censura di chiunque tenti di denunciare quanto sta accadendo in Medio Oriente e il comunicato dell'amministratore delegato Roberto Sergio significano una cosa sola: complicità e appoggio incondizionato al genocidio che Israele sta portando avanti con il popolo palestinese. Non è la televisione pubblica che vogliamo e per cui paghiamo le tasse, quindi indicano per le 11:30 un presidio davanti alla sede della Roma a Viale Mazzini. Tornando a quello che stavamo leggendo, che è assolutamente, come dire, in linea con quest'ultima notizia che vi abbiamo dato, cioè l'articolo sul Fatto che racconta della manifestazione di ieri, in particolare di quella a Napoli, appunto si diceva ci sono stati feriti, gli agenti sono stati colpiti da sassi e aste di bandiere, mentre i manifestanti manganellati ne sono usciti con ferite copiose, volti rigati di sangue. Tra di loro Mimì Ercolano, 45 anni, sindacalista dei Cobas: siamo stati vittime di una reazione violenta e spropositata e inattesa, stavolta davvero non ce l'aspettavamo. Nella calca anche un fotografo del Mattino è stato ferito, e poi insomma si va più avanti nei fatti di Napoli. Non si racconta in maniera così dettagliata quello che è successo a Torino, forse perché è stato più tardi nell'arco della serata e quindi più difficile da raccontare per la stampa, per i giornali, ma insomma questo è successo. Continuando, andiamo invece a vedere altri giornali a questo punto, e direi che potremmo vedere come si comporta oggi il gruppo GEDI.
trafic des malheurs, quand ils se mettent en croiseur pour aller battre l'anglais. Et les vents, la mer, la guerre tourne contre les Français.
Allons les gars, gay, gay, allons les gars, gay, mon.
Il est parti de l'Orient avec belle mer et bon vent. Il s'englait à bord d'un mur et navigue comme un poisson. Un grand homme sur la mâture, voilà les Corses en ponton.
Allons les gars, gay, gay, allons les gars, gay, mon.
Il nous fallait le matin et bien bleu, mon morninguer. Tandis que l'ouvrage avance, on aperçoit partout beau un navire d'apparence, un mantel et des sabots.
Allons les gars, allons les gars, démons.
C'est un anglais vraiment à double rangé dedans. En marchant des morts subites, mais le français n'a pas peur. Au lieu de prendre la fuite, nous les rasons à l'honneur.
Allons les gars, gay, gay, allons les gars,
rimaniamo su quello che è successo a Napoli e sentiamo, dopo avervi letto l'articolo, invece il racconto dalla viva voce di una compagna che ieri si trovava davanti alla sede RAI di Napoli. Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, grazie.
Ci vuoi raccontare le motivazioni? Le abbiamo lette, le condividiamo, ma insomma risintetizziamo le motivazioni per cui ieri eravate davanti alla sede RAI di Napoli e poi cosa è successo, insomma.
Ma le motivazioni sono chiare, c'è stato un intervento censorio dello Stato di Israele, che ovviamente ha commissariato a sua volta il nostro, e tutti hanno potuto verificare sia nel caso delle manifestazioni del 27 gennaio, che sono state impedite anche nella mia città, Torre del Greco, insomma un paese vesuviano dove non ci sono comunità ebraiche eccetera, insomma la persona che aveva chiesto autorizzazione per fare un presidio è stata intimidita dalla polizia e costretta ad annullare l'evento. E poi c'è stato appunto l'intervento a gamba tesa più eclatante, quello relativo appunto alla resipiscenza della RAI pubblica, servizio pubblico, che ha praticamente chiesto scusa genuflettendosi, diciamo, al governo di Netanyahu e alla sua propaganda per una dichiarazione veridica, veritiera, che la Corte dell'Aia, tra l'altro, accogliendo il ricorso e la denuncia del Sudafrica, ha corroborato, di un cantante che partecipava appunto alla gara canora di Sanremo. E questa cosa ovviamente ha suscitato grandissimo sdegno, perché ci sentiamo in regime. A nessuno è stato mai vietato, anche durante la pandemia, di esprimersi, insomma, di scendere in piazza, di dire no al Green Pass, per esempio,
diciamo,
come è capitato
oggi
a me. Quindi c'è stata una censura più forte.
Oggi appunto invece la censura su quello che sta succedendo alla Striscia di Gaza è diventata talmente forte che gli è scoppiata in mano, mi pare, insomma, con questo caso Sanremo. E quindi ieri siete andati, cioè c'è stata una manifestazione abbastanza corposa davanti ai cancelli.
La manifestazione sì è stata partecipatissima, proprio perché al di là di tutto, insomma, anche chi non ha seguito insomma, o non segue le vicende politiche, di politica estera, si è sentito in qualche modo non più libero in un paese dove la dialettica democratica, insomma, non vige più. Quindi c'era anche molta gente che di solito non segue i canali dell'attivismo, diciamo, napoletano, e eravamo in tanti con cartelli, bandiere palestinesi. C'era il centro Andala Ali, che è il centro promotore, insomma, delle manifestazioni pro-Palestina. C'erano molti studenti, perché era carnevale, quindi le scuole erano chiuse, e c'erano molti studenti e persone di ogni età, anche avanzata, diciamo, lì, che erano lì a protestare. Tengo a precisare che la persona che ha chiesto il permesso, diciamo, che ha segnalato regolarmente la manifestazione, è stata raggiunta da un foglio di censura preventiva da parte della questura, nel quale si elencavano tutti i comportamenti scorretti che avrebbero generato una sua responsabilità penale. Cosa che io trovo davvero inusitata, cioè c'è stato un... io posseggo questo foglio, l'ho fotografato proprio a futura memoria, e la persona me lo ha, diciamo, con molta amara ironia fatto vedere, e c'erano un elenco di cose da non fare: cori razzisti, cori improntati ad odio religioso, cori contro la polizia, cioè tutto quello.
Sì, cori improntati a odio religioso, cioè di nuovo si vuol dire che è antisemitismo, quando in realtà ovviamente non lo è.
Sì. Assolutamente no. È vero che molti cartelli, ed io stessa in una dichiarazione rilasciata ad un giornalista che appunto è venuto a raccogliere delle dichiarazioni, ho tenuto a dire che in quanto docente appunto non potevo, rifiutavo la taccia di antisemitismo. C'era un'altra collega che appunto innalzava un cartello su cui c'era scritto antisemiti mai, no, antisionisti sempre, quindi più chiaro di così penso che insomma non potessimo dirlo. È in atto veramente una sorta di pulizia etnica, abbiamo notizie, insomma, da Rafa, dalla striscia di Gaza, che hanno smosso le coscienze di popolazioni intere. Io, la RAI non le trasmette quelle immagini, ma sui social noi vediamo milioni e milioni di persone che scendono in piazza dal Canada, dal Texas, ad Amsterdam. Io ho visto manifestazioni oceaniche a favore della Palestina, non c'era una sola bandiera israeliana bruciata, nessuna manifestazione di antisemitismo, solo appunto una richiesta di stop di questa barbarie. E di ieri anche la notizia che è stata diffusa da un esponente di Potere al Popolo, che pure era presente insieme all'ex sindaco De Magistris al presidio ieri, la notizia che hanno vietato agli aiuti umanitari della UNRWA di passare i confini, perché su 19.000 volontari 12 sono sospettati di far parte di Hamas, e la popolazione,
sì, vediamo, in quello c'è
infame.
Anche, come dire, l'infamia di governi, tra cui il nostro, che hanno deciso di sospendere,
esatto,
i finanziamenti all'agenzia dell'ONU che si occupa appunto dei rifugiati palestinesi.
Esatto.
E fra l'altro, insomma, anche su questo ovviamente si tratta di un'accusa di Israele a queste 12, oltre al fatto che sono 12 su migliaia, ma non è che c'è stato un processo, c'è stato semplicemente un'accusa da parte
un
dello
sospetto,
Stato di Israele.
Sì, un sospetto.
Comunque, poi che è successo in questa manifestazione, appunto, che scendeva in piazza con parole molto chiare: stop al genocidio.
Stop al genocidio. Ci siamo avvicinati ai cancelli in prima fila c'erano ragazzi sostanzialmente, ricordo nettamente una persona anziana con la bandiera, che vestiva proprio la bandiera, ci siamo avvicinati, c'erano vari attivisti, abbiamo chiesto ai giornalisti di scendere a confrontarsi e di accogliere un comunicato che era stato scritto dal centro Andala Ali, che appunto è centro promotore delle iniziative pro Palestina a Napoli, e non sono scesi, hanno schierato invece questa forza di polizia che insomma ha respinto quanti si avvicinavano al cancello, e poi io ero un po' arretrata, però insomma ho visto poi partire all'improvviso questa carica. Ripeto, le mani dei manifestanti reggevano cartelli e bandiere, quindi è partita la carica, all'improvviso ho sollevato la mano per testimoniare, per documentarla con il cellulare, e un manganello che è schizzato o probabilmente si è spezzato, immaginate insomma un po' la violenza con cui è stato vibrato il colpo, mi è arrivato pesantemente sulla mano, il cellulare è caduto di botto e mi sono ritrovata insomma il dito livido, gonfio ed escoriato, vabbè, roba da poco rispetto a quello che è accaduto ad altri compagni che invece hanno riportato tagli alla testa, insomma, più forti. Devo dire la verità, quando succede questo, il senso di mortificazione, di umiliazione proprio come cittadina, come persona che interloquisce, che vuole interloquire con non con dei poteri, ma con delle emanazioni della democrazia, quali insomma i giornali dovrebbero essere, è molto forte, è molto forte la sensazione che non ci sia poi alla prova dei fatti alcuna libertà insomma di opinione, di parola, è molto tangibile e mortificante, anche preoccupante, devo dire. È la stessa sensazione che abbiamo vissuto il 27 col giorno della memoria, quando addirittura moralisticamente siamo stati accusati di non avere coscienza, di non avere contezza del valore dell'olocausto nella gerarchia degli olocausti storici, insomma, come se appunto si potesse fare una gerarchia del genere, e quindi siamo stati anche tacciati di ignoranza e incoscienza. E noi quel giorno abbiamo fatto una foto con un bavaglio nella piazza principale del paese, dove avremmo voluto appunto parlare dell'abuso di memoria che Netanyahu stesso e il suo governo stanno facendo, creando, come ha scritto anche Gideon Levi, come dice Moni Ovadia ed altri intellettuali ebrei, i presupposti per la crescita dell'odio nei loro confronti, e sono loro, non certo chi denuncia da anni tra l'altro trattamento riservato ai palestinesi. Ci siamo fatti questa foto col bavaglio, con una pattuglia della polizia che ci guardava a vista, e io ieri ho ripreso questa posa, mi sono imbavagliata con la sciarpa e ho esposto il mio cartello su cui appunto c'era scritto: la censura israeliana non può imbavagliare l'opinione pubblica italiana. E sotto ci ho scritto stop genocidio, perché quella è la parola che dà fastidio, eppure è una parola che non è incongrua e non è poco pertinente rispetto a quello che sta accadendo e che non ci fa dormire. Io ho una lampada che ho comprato da Ali Oranei, morto nel 2021 per il Covid, palestinese di Cisgiordania, che non poteva rientrare nel suo paese, che aveva la sua bottega accanto all'Università Orientale di Napoli, proprio dove adesso c'è il centro Andala Ali in suo onore. E questa lampada è accesa nella mia stanza giorno e notte, è una lampada turca di quelle colorate molto che fanno una luce fioca ma permanente e durevole, e la tengo accesa giorno e notte fino a che non finirà il massacro, per ricordarmi che in ogni momento che il mio primo pensiero deve andare a quelle popolazioni, a quei bambini, a quelle donne straziate, a quella gente che chiede solo di riavere la propria terra e di vivere in pace.
E comunque, diciamo, nonostante la violenza della polizia, nonostante la sottrazione, il sottrarsi al dialogo da parte della RAI, che ha dato veramente il peggio, sta dando per ora il peggio di sé rispetto a quello che succede nella striscia di Gaza, la manifestazione di ieri direi che ha che è assolutamente funzionato, perché adesso ne stiamo parlando, e anche per i giornali che fin qui, insomma, parlare di censura forse anche poco, però insomma hanno rotto questo silenzio, insomma,
paradossalmente qua... sì, le botte e il parossismo, diciamo, della reazione del potere, perché parlo di potere a questo punto, costituito, che manovra anche appunto la stampa, troppo prona ai diktat governativi, devo dire, non abbiamo veramente un'altra voce che si distacchi anche un pochino nei palinsesti dalla vulgata, diciamo, da quel che è consentito. Questo è percepito molto chiaramente, la gente si informa sui social, si informa altrove, la televisione è veramente imbavagliata e si copre anche di ridicolo, perché poi sostanzialmente le notizie arrivano e l'idea che la ritorsione sia giustificata da quanto accaduto il 7 ottobre è anche per chi l'accettasse assolutamente risibile, perché la ritorsione è talmente sproporzionata rispetto al numero di vittime del 7 ottobre che è chiaro che c'è dell'altro, non si può più parlare di diritto alla difesa, né tantomeno si può insistere su particolari diciamo così truci della giornata del 7 ottobre per giustificare poi un massacro di quelle proporzioni. Quindi penso che anche proprio chi è a digiuno di studi di geopolitica o insomma di nozioni di storia del Medio Oriente abbia ripugnanza rispetto a ad una notizia, ad una forma di presentazione dei fatti così sfacciatamente parziale e faziosa.
Senti, ti ringraziamo molto, buona lotta a te, a tutte voi e a tutti noi.
Sì. Grazie a voi, grazie. Buon prosieguo.
Grazie, ciao.
Nina, quando io muera, sobre mi tumba, cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga, no me llores, no, no me llores, no, porque si yo
e 18 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa e torniamo alla carta stampata, torniamo a vedere appunto, andiamo a vedere il gruppo GEDI, cioè la stampa e la Repubblica, come si comportano su quello che sta succedendo, e potrei dire che mi sembrano i giornali un po' più tiepidi su questo slittamento in cui si comincia a parlare un po' di più di quello che succede, pare, stamattina. La Stampa: Gaza, l'Italia guidi l'azione dell'Unione Europea, un virgolettato preso dalla mozione sulla tregua votata ieri alla Camera dei Deputati, lo troviamo appunto in prima pagina. E poi Annalisa Cruzzocrea dà, come dire, la lettura, che è tutta politicista, partiticista, direi, per usare una parola che non esiste, la doppia leader di Ellie e Giorgia, che ovviamente sono due donne, quindi si citano per nome. Nasce tutto da un doppio riconoscimento: Giorgia Meloni ha scelto la segretaria del PD Schlein come leader dell'opposizione e si prepara a sfidarla alle europee. Così ieri mattina ha ascoltato le sue parole sul Medio Oriente al telefono, su quel che sta succedendo a Gaza, le parole sulla necessità del cessate il fuoco umanitario nella striscia, anche per ottenere la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani dei terroristi di Hamas. Questo, insomma, sulla prima pagina della Stampa di Torino, che pur essendo di Torino non mette niente sulla manifestazione di ieri sera. Ora potremmo dire era tardi, ma non era così tardi, perché comunque la manifestazione iniziava nel tardo pomeriggio, le cariche erano già in atto intorno alle 19. Sulla prima pagina nazionale non c'è niente, ma incredibilmente non c'è niente neanche nella cronaca locale di Torino. Troviamo un articolo sulle pagine nazionali della Stampa a pagina 6: censura Rai, scontro soldi Sergio, feriti ai presidi di Torino e Napoli, ma di questi presidi si trovano appunto due foto, una di Napoli e una di Torino. Se poi andiamo a leggere il corpo dell'articolo, troviamo che c'è un capoverso su questo, non di più. Scontri ci sono stati anche a Torino, dove i manifestanti hanno gridato assassini davanti alla sede Rai prima di creare un corteo spontaneo di 1000 persone. Ci sono state cariche delle forze dell'ordine, 7 feriti, che sarebbero di più quelle delle forze dell'ordine, quelle tra i manifestanti, poi lancio di uova, volate bottiglie, fumogeni, decine le scritte Frigazza, i manifestanti hanno cantato Bella Ciao e urlato slogan. Questo è tutto quello che la Stampa di Torino riesce a dire su una manifestazione importante nella città dove si trova la sua redazione. Sulla prima poi della Stampa troviamo un articolo di geopolitica internazionale di Lucia Annunziata, trattativa Hamas OLP, Organizzazione per la liberazione della Palestina, prima volta senza Bibi, cioè senza Netanyahu, per la prima volta senza Israele, il sottotitolo della notizia più significativa che arriva dal Medio Oriente. Hamas e Jihad hanno accettato l'invito dell'amministrazione palestinese a entrare nell'OLP, accettando contestualmente la nomina di un governo tecnico di transizione che dovrebbe poi portare alle elezioni, probabilmente, almeno secondo la preferenza di Washington, fra 2 anni. Un'inaspettata mossa del cavallo che sposta nelle mani dei paesi arabi il peso della trattativa sull'assetto delle relazioni politiche in Medio Oriente. Il sì è nato da un viaggio di Abbas in Qatar per incontrare Hamas. Domenica, su questo giornale, fonti OLP avevano anticipato l'incontro e la complessa piattaforma del piano di lavoro. Ma se questo è il senso generale dell'operazione, occorre leggerla meglio nel merito, nei lati forti e deboli, perché qui non si tratta solo di scambio rilevantissimo fra vite umane, ma del day after, un riassetto dell'intero equilibrio medio orientale, che è l'unica strada per la regione di trovare una strada al benessere e alla convivenza di tutti. L'editoriale di Annunziata prosegue poi sulle pagine della Stampa a pagina 21 e cerchiamo, insomma, di trovarla velocemente. Eccola qua. insomma, poi la annunziata prosegue. Le parole che vi abbiamo appena letto sono state pronunciate dal segretario di Stato statunitense Blinken la scorsa settimana alla sua seconda missione in Medio Oriente, durante la quale si è preso prima un bel no a una pausa militare da Netanyahu e poi si è recato con spettacolare carovana di auto schermata da uno scudo protettivo aereo a Ramallah per un lungo colloquio con Abu Abbas, presidente della dell'amministrazione palestinese. Il consenso fra Hamas e amministrazione palestinese risolve in effetti due passaggi particolarmente delicati per poter far passare la guida del futuro di Gaza nelle mani degli estremisti, dalle mani degli estremisti a quello delle dell'autorità palestinese. Per farlo è stato immaginato un cambio di governo che però regge solo se c'è il consenso di Hamas, consenso finora non scontato perché l'organizzazione ha il controllo del Parlamento palestinese. Ricordiamo qui la struttura di questo governo: il Parlamento è composto di 128 seggi, dei quali nelle ultime elezioni del 2006 Hamas ne ha presi 72. Ricordiamo anche, questo annunziato non lo ricorda, che dopo il 2006 a Gaza non si è più potuto votare per diktat di Israele, cioè è stato Israele a impedire che ci fossero nuove elezioni. Comunque il governo è composto da 22 ministri, in cui ci sono state le varie ci sono tutte le varie organizzazioni, incluso Hamas e Jihad. Accanto al governo c'è poi un consiglio che non c'entra con il governo, ma che il presidente consulta sempre, una sorta di governo parallelo. Far entrare Hamas in questo consiglio è stata la proposta americana. In questa organizzazione Hamas e Jihad avrebbero voce politica, ma sarebbero in minoranza. Perché dunque hanno accettato? Perché se si va verso un governo di transizione che porta alle elezioni, l'attuale assetto dove Hamas è in maggioranza comunque verrebbe di fatto sciolto. Per questo il sì a unirsi all'OLP è legato anche al consenso a un governo di transizione. In un periodo di tempo di 2 anni, cioè il tempo che gli Stati Uniti considerano fisiologico per descalare la situazione di tensione, 2 anni, è vero tuttavia che il sì di Hamas odora molto di stanchezza e un po' anche di sconfitta. Questo lo dice annunziata, non si capisce bene basato su che. Sottolineerei che si tratta del fatto che c'è un genocidio in atto che non si ferma. Comunque, infine, l'unità del Consiglio risolve anche uno dei nodi più difficili da sciogliere sulle trattative per il futuro della pace: affidare la guida di Gaza all'autorità palestinese, unificando la striscia al West Bank, alla Cisgiordania. Il Consiglio sarebbe incaricato della sicurezza e della ricostruzione di Gaza senza dover muovere nemmeno un uomo. Il PLO, infatti, cioè questo consiglio, nella striscia ha già 50.000 dipendenti pagati dalla sua tasca, di cui 31.000 amministrativi, 19.000 di polizia. La task force militare e politica ci sarebbe già, dunque, senza nessun movimento di uomini e risorse. Naturalmente stiamo parlando del day after, che è l'idea statunitense. Mentre si combatte si può costruire un'alternativa solo se questa alternativa è già visibile. È un passo di lungo termine, forse più immaginario che reale, ma sicuramente galvanizzante per i colloqui in corso per la sospensione dei combattimenti. Ieri i capi dell'intelligence dei paesi del quartetto che finora ha guidato l'ultima fase delle trattative hanno ripreso al Cairo i colloqui con una sorta di nuova verve. Si parla ora di nuovo di una pausa di 6 settimane per lo scambio prigionieri ostaggi. Questi due diversi sostantivi vengono usati per i prigionieri palestinesi, per gli ostaggi israeliani, e anche qui dobbiamo chiedere all'annunziata perché gli uni sono prigionieri e gli altri sono ostaggi. È ripartito così il meccanismo finora sempre affossato dal semplice no di Netanyahu e da quello di Sinwar, il capo militare di Hamas. I due nemici, i due opposti campi, i due fino alla morte, un perfetto giano bifronte, qui retorica su retorica, ma è bastato che uno di loro si sganciasse perché tutto si riavviasse. Quello di loro che si sgancia è Hamas, non è Netanyahu, lasciando il cerino in mano all'altro. Peccato per Israele che il cerino è rimasto in mano a Netanyahu. Funzionerà per il paese come lezione di realismo? Questo si chiede un'ineffabile annunziata. E andiamo ancora avanti sulla prima della stampa, che si occupa anche di altri argomenti, della vittoria di Quadarella ai mondiali di nuoto con una fotonotizie. E poi si parla del doppio femminicidio di ieri. Solo Desiree si salva dalla strage dell'ex. Non ha retto all'affronto di essere rifiutato alla vigilia di San Valentino. Cristian Sodano, 27 anni, maresciallo della Guardia di Finanza, ha ucciso la madre e la sorella della sua fidanzata, cioè della sua ex, che si è salvata per miracolo a Cisterna di Latina. Su questo poi viene riportato anche un rapporto di Save the Children: per un adolescente su tre le ragazze se la cercano. L'articolo è di Elisa Forte. Il 65% ha subito controlli dal partner, il 52% ha subito comportamenti violenti. Così appunto inizia il resoconto su questo report di Save the Children, che ha condotto con Ipsos un sondaggio sulla violenza di genere che coinvolge per la prima volta la fascia di popolazione degli adolescenti 14-18 anni. A dicembre la soglia dei femminicidi aveva superato quota 100. Dagli inizi del 23 Save the Children ha chiesto a 800 ragazze e ragazzi come vivono le loro relazioni sentimentali, come interpretano il consenso al rapporto sessuale e quanto sono considerati normali e accettati comportamenti violenti e di controllo. Risultati impressionanti. Nel rapporto c'è il doloroso racconto di esperienze tossiche che si nutrono di stalking, controllo, intrusione, invasione negli spazi personali, violenza psicologica e emotiva, persino violenza fisica. Emerge chiaro il concetto di controllo. Il 65% dichiara di averlo subito dal partner almeno una volta. Si va dalla richiesta di non accettare contatti sui social a quella di non uscire più con altre persone, dal controllo dei profili social alla pretesa di non vestirsi in un certo modo, fino al sentirsi dire in un momento di difficoltà che il partner avrebbe commesso un gesto estremo facendosi del male, quello che diceva anche Filippo Turetta su WhatsApp. Ma non è tutto, il 52% degli adolescenti dichiara di aver subito almeno una volta anche comportamenti violenti, il 34% di essere chiamato con insistenza al telefono per sapere dove si trova, il 29 destinatario di grida e insulti, il 23 racconta i ricatti. Al 26% degli adolescenti che hanno avuto una relazione è capitato che il partner o la partner creasse un profilo social falso come strumento di controllo. Insomma, poi si continua con questi numeri molto molto significativi. Gli altri argomenti sempre sulla prima della stampa: la riforma Nordio, via l'abuso d'ufficio, custodia in carcere, serve il sì di tre giudici, una riforma della giustizia in 8 articoli ma con 5 piccole grandi novità, quella votata ieri dal Senato e ora all'esame della Camera, un testo che è la prima significativa rotta impressa dal ministro Carlo Nordio. E direi che insomma sulla stampa in questo momento possiamo fermarci qui. andiamo a vedere le pagine del manifesto. Vi dicevamo insomma che l'apertura è dedicata a quello che è successo ieri alla Corte d'Appello di Milano, che non ha consegnato Gabri all'Ungheria, anche no, è il titolo. Prima di andare a vedere gli articoli su questo, rimaniamo in tema. Cessate il fuoco tra Schlein e Meloni, è il titolo che troviamo a metà pagina. Appunto, la Premier Meloni accoglie un pezzettino della mozione PD sulla guerra in Medio Oriente, le destre si astengono e con i voti delle opposizioni passa la richiesta di impegnare il governo italiano per un cessate il fuoco umanitario a Gaza, e di concreto non c'è nulla se non l'impegno per promuovere una conferenza di pace nelle sedi internazionali. Ma la leader PD è soddisfatta anche perché anche Tajani ha definito sproporzionata, Tajani insomma, che vi ricordiamo sembra incredibile ma insomma è ministro degli esteri, ha definito sproporzionata la reazione di Israele contro i civili palestinesi. I democratici ricambiano la cortesia astenendosi sulla mozione della maggioranza, assai più timida con Netanyahu. Bocciate le richieste di riconoscere lo Stato palestinese e di riattivare i fondi per UNRWA, che appunto mi sembra una vergogna assoluta. I Dem votano la mozione del Movimento 5 Stelle, gran parte di quella rosso-verde, ricambiati. Il fronte giallo-rosso ritrova una voce comune in politica estera. Questo è il commento di Carugati appunto sul manifesto, che poi troviamo a pagina 5, e dove troviamo anche Manganelli su chi protesta contro l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio, mentre a pagina 4 troviamo il resoconto di Michele Giorgio, che vi andiamo a leggere, su quello che succede a Gaza, quello che succede a Rafa in particolar modo. Rafa non sa che fare, Pretoria, quindi il Sudafrica, chiama l'AIA. Cosa faremo? Dove andremo se Israele attaccherà anche Rafa? Francamente non lo so, ci sentiamo in trappola. La voce sembra giungere dall'altra parte del mondo, tanto è flebile e lontana. Ma Fares Abu Fares, direttore a Gaza dell'ONG Il Palestine, è a Rafa a portare aiuto alla sua gente nel pieno della crisi umanitaria scatenata dall'offensiva militare israeliana. Ogni giorno, dice, un centinaio di nostri volontari preparano e distribuiscono almeno 10.000 pasti. Ma non sfamiamo solo la gente. Il Palestine, aggiunge, si preoccupa anche di tenere pulite 4 scuole in cui si trovano migliaia di sfollati. Quindi il Palestine pulisce anche questo luogo, questi luoghi dove dormono gli sfollati, per garantire un minimo di igiene a tante persone, in gran parte bambini, e proteggere le scuole. Un giorno ci serviranno di nuovo per dare un'istruzione ai nostri figli, anche perché insomma in tutta la striscia di Gaza sono state distrutte quasi tutte. Se Israele non attaccherà Rafa, commenta Ala, una volontaria madre di 3 figli a cui Fares ha passato il telefono, leggiamo le nostre ultime preghiere ogni notte, speravamo nella tregua ma è fallito tutto. Il Palestine ha pronto un piano d'emergenza, se ci cacceranno da Rafa andremo a Deir al-Ballah, spiega Fares, però non sappiamo cosa troveremo lì, le bombe hanno distrutto Gaza. A parole sono ripresi ieri al Cairo i colloqui cominciati il mese scorso a Parigi, e quindi qui insomma troviamo una lettura un po' diversa da quella che ci ha data annunziata, che parlava di grande verve nella ripresa dei colloqui. Qui si dice a parole, nel senso che la concretezza è molto lontana. Comunque sono ripresi i colloqui cominciati il mese scorso a Parigi tra i capi dei servizi di intelligence degli Stati Uniti, Egitto e Israele, con i mediatori del Qatar. In discussione c'è un nuovo accordo di tregua dopo il rifiuto di Israele della controproposta presentata da Hamas. Un funzionario egiziano egiziano ha affermato che l'incontro si sta concentrando sull'elaborazione di una bozza finale di una pausa umanitaria di 6 settimane, con la garanzia che le parti continueranno i negoziati verso un cessate il fuoco permanente. Comunque sia, il compromesso appare lontano. Israele afferma di voler stanare i militanti di Hamas e il loro capo a Gaza dai tunnel sotto Rafah e di voler liberare gli ostaggi con i suoi soldati. Starebbe elaborando soluzioni per evacuare i civili palestinesi intrappolati nella città e nelle sue tendopoli, ma non è stato presentato alcun piano e le agenzie umanitarie avvertono che gli sfollati non hanno altro posto dove andare nel territorio devastato. Fra l'altro, insomma, Israele aveva come dire, diffuso delle immagini dove si faceva vedere che lo stesso Israele stava approntando campi per appunto assistere le persone palestinesi che stanno cercando di scappare da qualche parte. Israele insiste nel voler proporre, questo ve lo leggiamo insomma dai social, insiste nel voler proporre il trasferimento dei profughi in un'area ristretta di Rafah di cui garantisce l'esclusione dal conflitto. Per farlo ha mostrato dal profilo X, ex Twitter ufficiale del governo, una foto che mostra i lavori in corso per attrezzare i campi profughi e spiegando che vengono inviate in loco 23.000 tonnellate di tende e 140.000 tonnellate di cibo. L'immagine dei lavori in corso è però un falso. Si tratta infatti della messa in opera nel 2022 del campo profughi ucraini a Palanca in Moldavia. Nella tarda serata di ieri l'altro, il tweet dal profilo ufficiale di Israele è stato rimosso, come ha segnalato un giornalista della BBC Verify che aveva esaminato le immagini e confermato che si trattava di un fake. Questo per dire quanto possiamo fidarci di quello che dice Israele. Tornando all'articolo di Michele Giorgio, che sottolinea quanto il compromesso sia lontano e parla appunto del fatto che Israele dice che starebbe elaborando soluzioni per evacuare i civili palestinesi, ma non è stato presentato alcun piano e le agenzie umanitarie avvertono che gli sfollati non hanno altro posto dove andare nel territorio devastato. L'impressione è che Israele, dopo la liberazione a Rafah di 2 ostaggi da parte dei soldati, si sia convinto ancor di più di dover usare la forza e non la trattativa per riportare a casa i 134 sequestrati, di cui almeno 31 sarebbero morti, attraverso uno scambio con i prigionieri politici palestinesi. Allo stesso tempo Hamas insiste nella richiesta di un cessate il fuoco definitivo e di ritiro di Israele da Gaza, posizioni molto distanti che non sarà facile avvicinare. Inoltre, se sono affidabili le informazioni riferite 2 giorni fa dal quotidiano libanese al Akbar, Israele non pensa in alcun modo alla tregua perché avrebbe elaborato un piano di evacuazione di Rafah assieme ai suoi alleati. Secondo il giornale, che non cita le sue fonti, verranno creati circa 15 villaggi sulla costa tra Mawasi a sud e Sheikh Aylin alla periferia di Gaza City, con 25.000 tende ognuno. Saranno gestiti da palestinesi non legati a Hamas e verrà creato un porto galleggiante. I punti di transito di Rafah e Karen Shalom saranno chiusi e gli aiuti arriveranno dai valichi sul lato est. Un piano che permetterebbe a Israele di attaccare Rafah con la benedizione dell'amministrazione Biden. Intanto l'UNRWA, l'agenzia dei profughi palestinesi, presa di mira per la presunta partecipazione di 12 suoi dipendenti all'assalto di Hamas del 7 ottobre, è tornata a mettere in guardia sugli effetti catastrofici di un'offensiva su Rafah. Juliette Tuma, la portavoce, ha chiarito che l'agenzia non è a conoscenza di alcun piano di evacuazione. Dove manderemo le persone, visto che nessun posto è sicuro in tutta Gaza? Il nord è distrutto, cosparso di armi inesplose, è praticamente invivibile. Qualsiasi ulteriore escalation sarebbe apocalittica, ha detto Tuma, aggiungendo che l'URVA non Parteciperà a un'evacuazione forzata. Intanto il governo del Sudafrica, che accusa Israele di genocidio, ha presentato una richiesta urgente alla Corte Internazionale di Giustizia per valutare se la decisione annunciata da Israele di estendere le operazioni militari a Rafah non richieda l'adozione di ulteriori misure per imminenti violazioni dei diritti dei palestinesi a Gaza. Il Ministero della Sanità a Gaza ieri ha riferito di altri 133 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore, portando il totale a 28.473 morti. Ve lo ricordiamo, senza insomma timore di annoiare, che si tratta dei morti contati, ma poi ci sono i dispersi, i cosiddetti dispersi, e 68.146 feriti. Resta alta tensione il confine tra Libano e Israele. Commentando ieri le notizie su un'iniziativa francese per mettere fine agli scontri, il leader di Hezbollah, Nasrallah, ha ribadito che il movimento sciita interromperà i suoi attacchi soltanto quando Israele cesserà la sua offensiva a Gaza. Ha aggiunto che le proposte fatte finora da paesi stranieri puntano solo a consolidare la sicurezza di Israele. Parigi ha consegnato una proposta scritta a Beirut che chiede ai combattenti, inclusa l'unità d'élite Radwan di Hezbollah, di ritirarsi di 10 km dal confine. Gli scontri transfrontalieri hanno già ucciso 200 persone in Libano, tra cui più di 170 combattenti di Hezbollah, oltre a 10 soldati e 5 civili israeliani. E io sottolineerei, senza essere, come dire, un'esperta di politica militare, che Parigi chiede a Hezbollah di allontanarsi di 10 km dentro i confini di Israele, non chiede a Israele altrettanto, nonostante appunto i morti siano sostanzialmente libanesi in questa parte del conflitto. Troviamo poi, sempre sulla prima del manifesto, un articolo di fondo di Marco Bascetta. Chi soffia davvero sull'antisemitismo? I tweet sono una trappola mortale, perché l'asserzione senza argomentazione si espone con ogni probabilità alle esecuzioni sommarie. Prendiamo il caso di Francesca Albanese, l'inviata speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, di cui Francia, Germania e un'associazione di avvocati internazionali chiedono le dimissioni. L'accusa che le viene rivolta è di aver infranto un tabù, mettendo in relazione il massacro perpetrato il 7 ottobre dello scorso anno di Israele dalle milizie di Hamas con lo stato di oppressione in cui vive da decenni la popolazione palestinese, piuttosto che con una pura e semplice insorgenza di violenza antisemita. Quindi, insomma, Francesca Albanese, nei giorni scorsi abbiamo seguito dai giornali questo caso, ha detto come dire la semplice verità, ma su questo una bufera: Israele le ha impedito di entrare, eccetera eccetera. Per esempio, andiamo avanti poi nella lettura di questo articolo, le due cose non sono però così fortemente in contraddizione, non si escludono a vicenda. Non vi è dubbio alcuno che tra i palestinesi, soprattutto quelli più vicini al fondamentalismo islamico o segnati da un vissuto tragicamente ferito, siano andati affermando sentimenti antisemiti e fenomeni di odio antiebraico che hanno decisamente influito sulle forme efferate e mostruose dell'aggressione sferrata dai miliziani di Hamas lo scorso 7 ottobre. E anche su questo io direi che però su questo 7 ottobre noi continuiamo a sapere molto poco, e ricordiamo anche, insomma, che di antisemitismo forse dovrebbero parlare gli europei parlando di se stessi. Ma andando avanti, Bascetta scrive: non si può negare tuttavia che le condizioni in cui versa la popolazione palestinese e le vessazioni a cui è sempre più pesantemente sottoposta abbiano a loro volta contribuito al diffondersi di questi sentimenti. Del resto, anche sul versante dei coloni fondamentalisti ebraici, l'odio razziale non difetta e ne nemmeno il ricorso sistematico ad atti di violenza indiscriminata. La destra che governa Gerusalemme si è dedicata senza sosta a esasperare le tensioni. La storia ha più volte mostrato come reazione a condizioni di oppressione estrema possano darsi nelle forme più spaventosamente crudeli. Io ricorderei anche che non solo i coloni, ma la pulizia etnica è la politica dello Stato di Israele da molti molti anni. Andando avanti, la storia ha più volte mostrato come la reazione, appunto, forse solo il Sudafrica con l'istituzione nel 95 della Commissione per la Verità e la Riconciliazione ha contraddetto questa tragica concatenazione. Poi appunto laddove ci si sarebbe potuti attendere una soluzione insomma terribile. Questo non per procedere a paragoni indebiti, ma per ricordare che nessuna motivazione, sia pur legittima come la rivolta contro la schiavitù, è immune da ricorso alla violenza più cieca e turpe o in grado di giustificarla. Il tabù ha però a ben vedere una sua precisa funzione: usare l'argomento e l'antisemitismo non tanto per denunciarne l'effettiva velenosa presenza, ma per mettere in ombra tutti gli altri fattori che confluiscono nell'ostilità dei palestinesi verso le politiche e le forme di controllo esercitate ai loro danni dallo Stato ebraico. Citare questi fattori non costituisce in alcun modo una giustificazione dei crimini commessi dai miliziani sul territorio israeliano. Ometterli invece vuol dire sottrarsi a ogni responsabilità politica e posizionarsi sul terreno dell'inimicizia assoluta senza soluzione diversa dall'annientamento dell'avversario. Che uno Stato in guerra si autoassolva di ogni crimine e si dipinga contro ogni evidenza come il più umano, corretto, democratico, rispettoso del diritto è consueta, ma che il resto della comunità internazionale, compresi gli alleati di Israele, stare a questo gioco di propaganda bellica non è certo un comportamento dignitoso.
Tutto è distrutto in me, ma Dio non ti perdona che l'hai fatta a me.
E andiamo all'argomento che sceglie come principale questa mattina il manifesto, appunto Anche No è il suo primo titolo. Nelle carceri ungheresi c'è il fondato rischio di trattamenti inumani e degradanti, lo ha detto la Corte d'Appello di Milano, e ha negato appunto la consegna di Gabriele, ma Ilaria resta là. Ne parla poi a pagina 2. Ne parla Mario Di Vito. Le preoccupazioni per possibili violazioni dei diritti fondamentali nelle carceri ungheresi sono legittime. Così si è espressa la Corte d'Appello di Milano nel sospendere la consegna a Budapest di Gabriele Marchesi, 23 anni, accusato di aver preso parte all'aggressione di due neonazisti nella notte del 10 febbraio del 23. Il giovane, sul quale pende un mandato d'arresto europeo spiccato dalla Procura di Budapest, rimarrà ai domiciliari al massimo fino al 18 maggio, mentre la decisione sul suo trasferimento potrebbe già arrivare alla prossima udienza, fissata il 28 marzo. I giudici di Milano hanno chiesto al Ministero della Giustizia italiano e all'Eurojust di attivarsi per domandare all'Ungheria se è disposta a riconoscere l'efficacia della direttiva quadro 829 del 2009 sul reciproco riconoscimento delle misure cautelari tra paesi comunitari. Nello specifico, a quanto si è appreso dalla lettura dell'ordinanza, si vuole sapere se esiste il rischio di una disparità di trattamento tra un cittadino ungherese e un cittadino italiano, visto che a parità di accuse il primo potrebbe accedere a misure alternative alla detenzione in carcere e il secondo no. La risposta di Budapest dovrà arrivare entro il 15 marzo, perché diciamo un'ipotesi era trasferire Gabriele in Ungheria, ma ai domiciliari. È la stessa identica linea che gli avvocati di Marchesi, Losco e Straini tengono anche per un'altra loro assistita, Elena Salis, detenuta a Budapest da un anno e anche lei accusata della stessa aggressione. La Corte ha chiesto all'Ungheria di valutare, in base al principio di proporzionalità, se è possibile applicare una misura diversa anche non detentiva che permetta al signor Marchesi, cioè a Gabri, di partecipare al processo, spiega Straini. Su Salis prosegue il legale, qualche parallelismo è venuto fuori, visto che questa misura è la stessa che permetterebbe anche in questo momento di ottenere gli arresti domiciliari in Italia. Da qui rinasce qualche dubbio anche sull'idea annunciata lunedì sera dal padre di Ilaria, Roberto Salis, di chiedere per la donna gli arresti domiciliari in Ungheria. La questione in caso verrà affrontata confrontandosi con i suoi avvocati ungheresi. Per quello che riguarda Marchesi, i giudici milanesi della quinta sezione penale d'appello intanto hanno preso tempo, fatto di per sé rilevante. I mandati d'arresto europeo sono procedure sostanzialmente burocratiche e che da 3 mesi se ne stia discutendo testimonia la particolarità del caso. Losco e Straini durante l'udienza di ieri hanno presentato 3 memorie nelle quali si evidenziano tutte le criticità del sistema penitenziario ungherese. Oltre alle lettere di Ilaria Salis dal carcere sono stati consegnati anche diversi rapporti di organi dell'Unione Europea e di ONG che descrivono un quadro a dir poco preoccupante, come se già non fossero bastate le immagini di Salis che entra in tribunale incatenata. La Procura Generale, rappresentata per l'occasione dal sostituto Giulio Benedetti, ha fatto presente che l'Ungheria ha risposto in maniera totalmente insufficiente alle domande poste 2 mesi fa dalla Corte sulle carceri e per questo ha confermato il suo parere contrario alla consegna di Marchesi. Le preoccupazioni riguardano soprattutto la salute dei detenuti, i servizi igienici dei penitenziari, oltre al fatto che non è stato detto dove verrebbe tenuto l'imputato, dettaglio che è necessario. Benedetti aveva chiesto anche la scarcerazione di Marchesi, che però non è stata concessa. La Corte comunque ha preso atto del fatto che debba essere l'Italia a garantire che la persona destinataria di un mandato di arresto europeo non sarà soggetto né a tortura, né a trattamenti inumani, né a trattamenti degradanti, garanzie che fin qui l'Ungheria non ha fornito. E questo appunto è il primo articolo. E poi Andrea Fabozzi, il direttore, firma un editoriale su questo dal titolo Nordio e Tajani, adesso cosa aspettate? La vista delle catene nell'aula di tribunale a Budapest non era bastata. Per Nordio e Tajani il rituale era la speranza della famiglia e dei difensori di Ilaria Salis che il governo italiano facesse qualcosa per riportarla in patria o per farle avere arresti domiciliari in ambasciata. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha scritto in un'ordinanza che nelle carceri ungheresi c'è il rischio di trattamenti inumani. Il rischio, e degradanti, e dunque ha detto di no all'estradizione. La notizia scuoterà dall'inerzia almeno uno dei nostri ministri. Nordio, che si ricorda della separazione dei poteri solo quando gli fa comodo, si era barricato dietro uno dei suoi motti: parlino i giudici, non i governi. Ieri i giudici milanesi hanno sollevato il caso ufficialmente in linea con le richieste della Procura Generale. Sarà conseguente il ministro al quale tocca il compito di ottenere garanzie dall'Ungheria sulla reciprocità delle misure cautelari? Le aspettative sono poche. Se per il governo italiano è irrituale chiedere un trattamento umano e non degradante per Ilaria Salis, è viceversa rituale che l'Ungheria la tenga in ceppi e la esponga alla gogna. Accade da tante parti, hanno detto infatti diversi esponenti della maggioranza, Meloni compresa, compiaciuta dal mal comune, che tanto male per loro non è, visto che non fanno niente per tirare fuori dalle carceri italiane, le carceri italiane dal degrado o i detenuti da quegli abissi. Siamo il paese che ha conseguito i sequestri illegali di presunti terroristi sul suo territorio, che ha lasciato assolvere negli Stati Uniti i piloti del CERMIS e che però è stato capace di riportare dall'India e liberare i fucilieri di Marina accusati di omicidio, anche se aspettavano in ambasciata e non una cella ammanettati. Per Ilaria Salis invece i nostri sovranisti non sanno fare altro che affidarsi ai ricatti e alle convenienze dell'amico Orban. Tocca sperare in lui, il che insomma la dice lunga. C'è poi un'intervista a fianco di Giulia Vareseli, una giornalista freelance e editrice. L'intervista è intitolata "Orban e la sua banda hanno demolito la giustizia", e un rapporto di Human Rights Watch: sorveglianza, diffamazione, controllo, libertà di stampa negata a Budapest. Insomma, tutte notizie non nuove, ma sicuramente descrittive di una situazione. tornando, come dire, all'inizio della nostra rassegna, vi ricordiamo che avevamo letto da qualche parte che Mara Venier diceva: figuriamoci se io censuro, io sono femminista, sono stata all'occupazione femministe. Io così a spanna, a buon senso, ho detto che sinceramente tutta questa partecipazione movimentista della Venier non me la immaginavo. Abbiamo avuto insomma una telefonata che ci racconta appunto che Mara Venier si era fatta una volta un giretto a vedere che succedeva dentro il governo vecchio, visto che c'aveva un negozio là vicino, e quindi faceva le sue passeggiate, ma partecipazione a occupazioni nessuno ricorda, al di là del fatto che sinceramente anche fosse, se poi nel frattempo così diventi, cioè tieni posizioni insostenibili, tieni posizioni insostenibili, insomma. Il Corriere a questo ha dedicato tanto spazio, gli dà un'intervista a pagina intera, non censuro nessuno, ma del resto ha levato il microfono di mano a una persona, dice poi ha letto, gli dice Cazzullo, un comunicato di Roberto Sergio in cui si ricordava l'aggressione del 7 ottobre, ma non le vittime civili di Gaza, e ha aggiunto: siamo tutti d'accordo. Senta, risponde Mara Venier, io sono una conduttrice RAI, se l'amministratore delegato della RAI mi chiede di leggere un comunicato, io lo faccio. Quanto al contenuto, forse qualcuno non è d'accordo con la condanna del massacro del 7 ottobre. Certo, è doveroso ricordare anche le vittime innocenti di Gaza, però lei non l'ha fatto, ma questo non lo dice. E per quanto riguarda la sua posizione, lei dice: io abito vicino al ghetto, quindi evidentemente abita ancora vicino alla sede, a quello che era il governo vecchio. Conosco e sono vicina a molte persone della comunità ebraica. Il primo ruolo che ho avuto come attrice fu quello di Wanda, un'ebrea suicida dopo le leggi razziali, nel film con Alida Valli di Diario di un italiano. Però Cazzullo dice: ma come la pensa? Io piango per le mamme di Gaza che hanno perso i loro figli bambini, come piango per le donne ebree stuprate e prese in ostaggio, piango per tutte le vittime civili, e se c'è qualcuno che al tema delle violenze sulle donne è sempre stato sensibile, lo sono io. Io però credo che sinceramente a noi non ce ne importi niente di leggere questa intervista a Mara Venier, che se volete comunque trovate sul Corriere a pagina 6, a tutta pagina. Your rescue squad is too exhausted. Nel frattempo sono le 10:04, diamo un'occhiata velocissima alle cronache di Roma e poi chiudiamo la rassegna stampa. Non vediamo un granché su queste cronache di Roma. Comunque, il Messaggero: dal Tevere un fiume di plastica, uno studio dell'Ateneo di Tor Vergata ha passato al setaccio fondali del litorale, in prossimità della foce gli studiosi hanno rilevato grandi quantità di polistirene, un mare di polisterolo invisibile per chi viene mangiato da molluschi come le telline, dai crostacei e così via. Uno studio appunto di Tor Vergata pubblicato sulla rivista Atmospheric Pollution Bulletin ha passato al setaccio il fondale del Tirreno e sono preoccupati di presenze di polistirene, in sostanza di polisterolo che viene usato nella vita di tutti i giorni anche per gli imballaggi dei prodotti alimentari che si acquistano con la spesa. È il primo studio del genere fatto sulla foce del Tevere, spiega Greta Petrella, chimica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche dell'Ateneo Romano. Il secondo articolo della cronaca di Roma del Messaggero: ex calciatore in carcere rapì Valeria a Ponte Milvio, quindi Diaby arrestato per il sequestro del figlio di uno spacciatore. Poi abbiamo una notizia che sinceramente fa abbastanza ridere: vandalizzato il cammino di San Francesco. Cioè il cammino di San Francesco che segnano lungo l'Aniene. Allora qua dice, lo leggo perché è talmente surreale che non riesco a riassumerlo: giallo e blu sono i colori che indicano il percorso ai pellegrini del cammino di San Francesco in 3 giorni. Per la prima volta a Roma, dallo scoppio della guerra in Ucraina, sono stati vandalizzati segnavia lungo l'Aniene, e fanno vedere una foto di un albero su cui c'è il segno del cammino in giallo e blu e sopra c'è un cerchio barrato. Questo, secondo il Messaggero, merita la prima pagina, e peraltro credo sia l'unica cosa che è successa, perché dentro ci sono altre foto, ma è l'unica, ma è sempre la stessa. Secondo chi scrive l'articolo, i segnavia sarebbero stati scambiati per bandiere ucraine. Tornando alla prima pagina, foto dell'anagrafe a via Petroselli con una sorta di accampamento davanti. I documenti sono limitati, immigrati in fila di notte. Ultimamente di notte si vedono spesso migranti fuori dall'anagrafe di via Petroselli, 2 volte a settimana. Infatti sono assegnate 15 carte d'identità a alcuni stranieri. Così, per prendere posto, molti si accampano, con i disagi che ne conseguono, che ovviamente per il Messaggero sono i disagi di chi passa di lì, no i disagi di chi d'inverno è costretto a stare di notte davanti a un ufficio pubblico chiuso per avere la carta d'identità. A decine con il sacco a pelo stazionano fino all'alba davanti all'anagrafe. Solo 30 a settimana le pratiche prese in carico per le domande di la carte di identità. E che altri titoli? Direi niente che vogliamo riportare. Insomma, tutta cronaca tra il nero e il senza colore. Roma del Corriere della Sera, giubileo, 5 parchi sul Tevere. Qui si, insomma, si va avanti con la propaganda, con la fanfara, perché vogliamo evidentemente un'altra colata di cemento e distribuzione dei soldi pubblici ai privati, ma lo si giustifica con 5 parchi. Gli interventi sul tratto urbano del fiume fino a Ostia Antica, nel piano investiti 7 milioni. E poi si parla, così tanto per ricordarci che il Corriere della Sera non è poi meglio del Messaggero, l'altro titolo è banda di pakistani falsari di banconote. Ovviamente quello che, su cui si punta l'attenzione è la provenienza delle persone, non tanto quello che fanno. Per quanto riguarda la salute, Agenas boccia San Camillo, Umberto I e San Giovanni. L'Agenas, nella rivista Monitor, analizza le performance di 5 ospedali romani: San Giovanni, Sant'Andrea, San Camillo, Umberto I e Tor Vergata. Note dolenti per Umberto I e San Camillo, rispettivamente a -6,48 e -6,77, dove pesano una bassa governance dei processi organizzativi e del personale. Anche qui direi che ci possiamo fermare.
Moftene, moftene, ichtene, tachtala, achilla, ottava, ichtene,
Il primo titolo invece di Roma, di Repubblica, schiaffo sui trasporti, 100 milioni negati. Il Ministero dei Trasporti respinge le risoluzioni di PD e Movimento 5 Stelle che chiedevano sostegno per la rete locale della capitale. Se ne occupi la regione. Patanè, ineffabili effetti, inevitabili effetti per gli utenti, niente fondi diretti per il trasporto pubblico romano. Il governo, in particolare il Ministro dei Trasporti, che ci sta Salvini, lo ricordo perché è sempre surreale ricordarselo, boccia le risoluzioni del PD e del Movimento 5 Stelle che chiedevano di aumentare i finanziamenti anche per scongiurare il rischio dell'aumento dei biglietti e soprattutto di considerare la città come la capitale d'Italia e non come un comune qualsiasi. Ma non c'è stato nulla da fare. Oggi le risoluzioni sono finite sul tavolo della Commissione Trasporti alla Camera per essere votate e i parlamentari si sono ritrovati davanti una serie di bocciature paragrafo per paragrafo delle parti in cui si chiedeva un sostegno concreto alla città. Con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, mercoledì 14 febbraio, giorno di San Valentino. Cogliamo l'occasione per ricordarci che questo mito dell'amore romantico altro non è che una gamba portante del patriarcato e una gabbia dentro cui alligna la violenza contro le donne. Ci fermiamo per una pausa, ma torneremo in onda tra poco. Continueremo a parlare di quanto possiamo esprimere il dissenso per quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Per parlare di quello che succede nel mondo della cultura sentiremo varie voci. Intanto vi lasciamo a un po' di musica. Anzi, prima ancora di un po' di musica vi facciamo ascoltare uno spottino che riguarda la programmazione di Radio Onda Rossa di questo pomeriggio.
I'm going to prove impossible.
Abbiamo sbagliato, ma lo rifacciamo subito. Eccoci qua.
Mercoledì 14 febbraio, nella trasmissione del coordinamento regionale sanità.
Alcuni stranieri. Così, per prendere posto, molti si accampano con i disagi che ne conseguono, che ovviamente per il messaggero sono i disagi di chi passa di lì, no? I disagi di chi d'inverno è costretto a stare di notte davanti a un ufficio pubblico chiuso per avere la carta d'identità. A decine con il sacco a pelo stazionano fino all'alba davanti all'anagrafe. Solo 30 a settimana le pratiche prese in carico per le domande di la carte di identità. E che altri titoli? Direi niente che vogliamo riportare. Insomma, tutta cronaca. Tra il nero e il senza colore. Roma del Corriere della Sera, giubileo, 5 parchi sul Tevere. Qui si va avanti con la propaganda, con la fanfara, perché vogliamo evidentemente un'altra colata di cemento e distribuzione di soldi pubblici ai privati, ma lo si giustifica con 5 parchi. Gli interventi sul tratto urbano del fiume fino a Ostia Antica, nel piano investiti 7 milioni. E poi si parla così, tanto per ricordarci che il Corriere della Sera non è poi meglio del Messaggero. L'altro titolo è banda di pakistani falsari di banconote. Ovviamente quello che su cui si punta l'attenzione è la provenienza delle persone, non tanto quello che fanno. Per quanto riguarda la salute, Agenas boccia San Camillo, Umberto I e San Giovanni. L'Agenas nella rivista Monitor analizza le performance di 5 ospedali romani, San Giovanni, Sant'Andrea, San Camillo, Umberto I e Tor Vergata, note dolenti per Umberto I e San Camillo rispettivamente a -6,48 e -6,77, dove pesano una bassa governance dei processi organizzativi e del personale. Anche qui direi che ci possiamo fermare.
Moftene, moftene, ichtene taxala, achilla ottava, ichtene,
Il primo titolo invece di Roma di Repubblica, schiaffo sui trasporti, 100 milioni negati, il Ministero dei Trasporti respinge le risoluzioni di PD e Movimento 5 Stelle che chiedevano sostegno per la rete locale della capitale, se ne occupi la regione. Patanè, ineffabili effetti, inevitabili effetti per gli utenti, niente fondi diretti per il trasporto pubblico romano, il governo, in particolare il Ministro dei Trasporti, che ci sta Salvini, lo ricordo perché è sempre surreale ricordarselo, boccia le risoluzioni del PD e del Movimento 5 Stelle che chiedevano di aumentare i finanziamenti anche per scongiurare il rischio dell'aumento dei biglietti e soprattutto di considerare la città come la capitale d'Italia e non come un comune qualsiasi, ma non c'è stato nulla da fare. Oggi le risoluzioni sono finite sul tavolo della Commissione Trasporti alla Camera per essere votate e i parlamentari si sono ritrovati davanti una serie di bocciature paragrafo per paragrafo delle parti in cui si chiedeva un sostegno concreto alla città. Con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, mercoledì 14 febbraio, giorno di San Valentino. Cogliamo l'occasione per ricordarci che questo mito dell'amore romantico altro non è che una gamba portante del patriarcato e una gabbia dentro cui alligna la violenza contro le donne. Ci fermiamo per una pausa, ma torneremo in onda tra poco. Continueremo a parlare di quanto possiamo esprimere il dissenso per quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Per parlare di quello che succede nel mondo della cultura sentiremo varie voci. Intanto vi lasciamo a un po' di musica. Anzi, prima ancora di un po' di musica vi facciamo ascoltare uno spottino che riguarda la programmazione di Radio Onda Rossa di questo pomeriggio.
I'm going to prove impossible.
Abbiamo sbagliato, ma lo rifacciamo subito. Eccoci qua.
Mercoledì 14 febbraio, nella trasmissione del Coordinamento Regionale Sanità.